leggere i capitoli da 34 a 39, quindi dobbiamo fare una certa corsa anche questa sera, ma ne verremo a capo. Secondo questa intenzione, una proposta, ma anche un programma piuttosto preciso che io vi rivolgo, dovremmo completare la lettura della prima parte del libro di Isaia, capitoli da 1 a 39, la prima parte del libro dove compaiono le testimonianze relative alla predicazione del grande personaggio che porta questo nome, seconda metà del VIII secolo avanti Cristo. Ma ci siamo anche resi conto del fatto che il testo che leggiamo è opera redazionale che proviene da altre mani, altri sono intervenuti, hanno raccolto anche testimonianze che provengono da altre voci, da altri personaggi, nel corso dei secoli successivi, quindi il testo nella sua redazione definitiva risale al periodo certamente successivo all'esilio e quindi non soltanto trasmissione del servizio profetico svolto dal grande Isaia attraverso gli oracoli che gli ha pronunciato, ma è trasmissione anche di quelle che sono state recezioni e quindi le interpretazioni del suo ministero profetico da parte di altri discepoli nel corso delle generazioni, interlocutori a distanza che si sono comunque inseriti nella tradizione che è stata inaugurata dalla missione svolta da Isaia. E il libro che stiamo leggendo raccoglie insieme con le memorie degli oracoli, delle sentenze, degli insegnamenti derivanti dall'antico profeta, anche le voci di coloro che a distanza hanno ricevuto il messaggio e hanno man mano imparato a interpretarlo, a riproporlo in termini sapienziali con adeguate sottolineature di ordine teologico. Ed ecco, il nostro libro, dal capitolo 34 al capitolo 39, questo è il percorso che dobbiamo affrontare, e subito i capitoli 34 e 35, due capitoli che costituiscono un dittico, sono due composizioni che provengono certamente da testimone di quella tradizione profetica che è andata molto avanti nel corso del tempo rispetto al periodo storico in cui vive il grande Isaia. E d'altra parte i due capitoli sono inseriti qui proprio come testimonianza di una sintesi teologica che esprime l'interpretazione che un altro sapiente del popolo di Dio è in grado di mettere a nostra disposizione circa l'articolazione complessiva della teologia di cui è stato così singolare autore e testimone il grande Isaia. Due pannelli nel dittico. Il primo pannello, nel capitolo 34, ci propone una visione tragica della storia umana e della storia considerata nella sua ampiezza universale, uno sguardo che si proietta sulla scena del mondo attraverso un richiamo a una figura storica di per sé assai precisa e ben identificata, che è Edom, ma subito si coglie l'assonanza con Adam, l'uomo, è la storia dell'umanità che assume una fisionomia catastrofica. E d'altra parte, ecco il secondo pannello del Vitico, nel capitolo 35, leggeremo tra breve, una esplosione di gioia. È quella sintesi teologica che adesso viene illustrata in maniera magistrale da un altro profeta, possiamo attribuire senz'altro questo titolo anche al personaggio anonimo che è intervenuto in questo caso e che ha ereditato la tradizione profetica promossa da Isaia e la ripropone in questa sintesi così emblematica. La salvezza attraverso la catastrofe, una sintesi che in sé per sé potrebbe apparire anche piuttosto grossolana, piuttosto come dire così quasi mortificante, senza sfumature, senza rispetto per i dettagli e le componenti originali della vicenda umana. In realtà così formulata la sintesi comunque ci aiuta. La salvezza, quell'opera che si realizza nella storia umana in obbedienza a Dio, è la parola del Dio vivente che è protagonista dell'impresa che conferisce alla storia degli uomini l'orientamento che la riconduce alla sorgente della vita, catastrofe. E la salvezza è nella catastrofe, non è alternativa alla catastrofe in quanto essa possa essere evitata. Non ci si può illudere. E non è nemmeno semplicemente successiva alla catastrofe, ma è proprio attraverso quella catastrofe che l'opera di Dio si compie in maniera precisa, efficace, in maniera da instaurare nella storia umana la rivelazione di una fecondità creativa che corrisponde all'intenzione originaria del Dio vivente. È una visione teologica che ci orienta, non possiamo dubitarne in nessun modo, e il linguaggio che io uso in maniera riduttiva, come vi dicevo, è comunque un linguaggio che possiamo ben connettere con la rivelazione piena a cui tutta la storia della salvezza è orientata, ossia il mistero pasquale. Sia l'evento decisivo e risolutivo per cui la gloria di Dio si è manifestata nella Pasqua redentiva del Figlio che è morto ed è risorto. Quella catastrofe è la strada che si apre per instaurare un nuovo e determinante orientamento della storia umana. Primo pannello del Dittico, capitolo 34, dividiamo il testo in due sezioni fino a metà del versetto 10, il dramma così come viene qui illustrato senza alcuno spiraglio di alternativa, e seconda sezione da metà del versetto 10 in poi le conseguenze di esso. Primo pannello, leggo: avvicinatevi popoli per udire, voi nazioni prestate ascolto, ascolti la terra e quanti vi abitano, il mondo e quanto produce. Uno scenario ecumenico, è in atto un intervento giudiziario da parte di chi convoca come spettatori i popoli della terra, perché è in atto un dibattimento che chiarirà come stanno le cose. Ed ecco, dal versetto 2, con un solo colpo d'occhio, vedete che possiamo individuare quattro strofe che cominciano tutte e quattro con poiché, versetto 2, versetto 5, siamo al penultimo rigo del versetto 6, versetto 8, quattro strofe. La prima, dal versetto 2 al versetto 4, poiché il Signore è adirato contro tutti i popoli. Vedete, qui è in questione la storia umana nella sua interezza, nel suo intero svolgimento, e in quanto sono coinvolti tutti i soggetti e in quanto è coinvolto radicalmente l'animo umano, che è responsabile di quella vocazione mediante la quale l'iniziativa del creatore si è espressa all'inizio. Ed ecco, quella vocazione è stata tradita, quella vocazione alla vita è stata rinnegata, e dunque è la condizione umana che porta in sé il dramma di una catastrofe inevitabile. È una scelta di morte. Infatti, il Signore è sdegnato contro tutti gli eserciti dei popoli. Dunque qui la scena che viene descritto, che possiamo intravedere, ha come suo ambiente la storia dell'umanità nei suoi movimenti, nelle sue articolazioni, nelle sue contraddizioni, per quanto visibili essi siano. E dunque li ha votati allo sterminio, li ha destinati al massacro, i loro uccisi sono gettati via, si diffonde il fetore dei loro cadaveri, grondano i monti del loro sangue, e a questa catastrofe, che ha una rilevanza oggettiva, empirica, visibile sulla scena del mondo, corrisponde una catastrofe che ci viene intravista come un episodio celeste. Tutta la milizia celeste si dissolve, vedete, la battaglia è stata combattuta con tutto il dramma che ha travolto soggetti che qui appartengono a un ordine superiore sono espressione di una inevitabile sconfitta. Tutta la milizia celeste si dissolve, stavo leggendo, i cieli si arrotolano come un libro, tutti i loro astri cadono, come cade il pampino della vite, come le foglie avvizzite del fico. Dunque, come la sfrondatura di una pianta le cui foglie cadono a terra, per cui non c'è da aspettarsi più produzione. Seconda strofa, versetti 5 e 6, fino al penultimo rigo. Poiché nel cielo si è inebriata la spada, è la spada del Signore, come leggiamo poi nel versetto successivo, ma in ebraico qui del Signore è un'aggiunta, non c'è in ebraico, è un'aggiunta nella traduzione, comunque sì, è la spada del Signore è il vero protagonista, ed ecco, essa si abbatte su Edom, potrebbe dire Babel, e probabilmente studiosi che si occupano di queste cose dicono qui non compare Babele, Babilonia, perché probabilmente nell'epoca contemporanea alla redazione di questo testo Babilonia è effettivamente la potenza dominante, l'impero che detta legge sulla scena del mondo, ma meglio citare con un termine che è dotato di una sua precisa consistenza, identità di ordine storico, etnografico e culturale. Edom, Esau, è un popolo che confina con la regione abitata dalle tribù di Israele a sud, Esau, Edom, popolazione con cui Israele ha avuto sempre a più riprese in molti modi motivo di conflitto. Fatto sta che qui è una figura emblematica, è Adamo, è l'umanità intera che è alle prese con i dati oggettivi di una ebbrezza che ha come potente protagonista la spada del Signore, e questa spada si abbatte su Edom, su un popolo che egli ha votato allo sterminio per fare giustizia. La spada del Signore è piena di sangue, è imbrattata di grasso, del sangue di agnelli e di capri, delle viscere grasse dei montoni. Un intervento che rinvia attraverso le immagini che qui leggiamo, che qui stiamo riscontrando, rinvia a un ambiente liturgico dove vengono immolate le vittime per i sacrifici. Terza strofa, perché di nuovo si compie un sacrificio al Signore in Bozra. Bozra è una località meridionale, una grande catombe nel paese di Edom. Cadono bisonti insieme con essi, giovenchi insieme con tori, la loro terra si imbeve di sangue, la polvere si impingua di grasso. Una strage. Vedete, il linguaggio qui è massimamente tragico, la scena è cruenta al massimo delle possibilità rappresentative. E c'è un richiamo a quanto leggiamo nella storia precedente circa il contesto sacrificale in cui si immolano le vittime, ma adesso vedete qui abbiamo a che fare con un'ecatombe che riguarda gli abitanti di quel territorio, ma è la scena del mondo che così è travolta da questo evento catastrofico. E quando si parla poi di bisonti e di tori, qui espressioni che, come capita anche altrove, rinviano inconfondibilmente a figure di riferimento, i sovrani, gli uomini di potere, le classi dirigenti. Coloro che svolgono un ruolo insostituibile nell'avvicendarsi di quei grandi imperi che costituiscono l'espressione suprema della presunta grandezza umana, ed è proprio questa presunta grandezza umana che è messa alle strette e esposta in maniera irreparabile all'evidenza del proprio fallimento. Quarta strofa, dal versetto 8: poiché è il giorno della vendetta del Signore, l'anno della retribuzione per l'avversario di Sion, che sarebbe Edom, i torrenti di quel paese si cambieranno in pece, la sua polvere in zolfo, la sua terra diventerà pece ardente, non si spegnerà né di giorno né di notte, sempre salirà il suo fumo. È il giorno in cui il Signore, vedete il termine vendetta, rivendica quel che è suo. Di fatto abbiamo da fare i conti con l'evidenza di una storia che, gestita da iniziativa umana, precipita nel fallimento, straziata dalla catastrofe, ed ecco, è il Signore che avanza, è Lui in qualità di protagonista, ed è Lui che fa di questa storia sbagliata e tragica com'è, la dimostrazione di come è fedele e irrevocabile la sua volontà di rivendicare quel che gli spetta. E la sua intenzione originaria, vedete qui questa immagine infocata, che comunque ci propone l'evidenza scenografica di una luce perenne, di una luce che non tramonta. È vero, una luce accompagnata dal fumo, dall'odore pestilenziale, siamo rinviati a quella scena che leggiamo nel capitolo 19 del Genesi, dove si parla di Sodoma e di Gomorra. Questi versetti trovano una eco inconfondibile anch'essa nell'Apocalisse, e d'altra parte, vedete, qui abbiamo a che fare con un intervento decisivo, risolutivo, intransigente. Il Signore avanza e interviene Lui nel contesto di questa vicenda umana che è condotta all'evidenza del proprio disastro. Conseguenze, dal versetto 10 che stiamo leggendo fino al versetto 17, per tutte le generazioni. Questa è una prima strofa, possiamo suddividere il testo in tre strofe, la prima fino al versetto 12. Per tutte le generazioni resterà deserta la terra, mai più alcuno vi passerà, né prenderanno possesso il pellicano, il riccio, animali immondi. Il gufo, il corvo vi faranno dimora. Qui l'immagine di una città in rovine, la capitale dell'impero, è Ninive, Babilonia, è come è stata Sodoma, Gomorra, e come sarà anche Gerusalemme a modo suo, al momento in cui capiterà anche a Gerusalemme di condividere la sorte di Babilonia. Ma vedete, una distruzione sistematica, con l'abbattimento di ogni sagoma che possa esprimere un rilievo, la pretesa di un sollevamento, di un innalzamento. Altre volte il profeta Isaia a questo riguardo è stato estremamente eloquente, con delle immagini anche poeticamente brillantissime, nel discernere questa abusiva pretesa di svettare che fa dell'iniziativa umana una premonizione catastrofica quanto mai pericolosa. Ed ecco, qui vedete, il Signore stenderà su di essa la corda della solitudine, uno spianamento, e la livella del vuoto. Qui tra l'altro sono usati due termini, tohu, bohu, che sono i termini che compaiono all'inizio del libro della Genesi, quando siamo alle prese con il caos originario. In principio, quando Dio creò il cielo e la terra, in principio la terra era tohu va bohu, invisibile, buia, il caos. E adesso ci risiamo, vedete. Non ci saranno più i suoi nobili, non si proclameranno più re, tutti i suoi capi saranno ridotti a nulla. E qui in quel si proclameranno più re, vedete, la nostra traduzione non dà sufficiente risalto al fatto che qui è compromessa la memoria. Non ci saranno più nobili, non è soltanto la scomparsa di quelle figure che presumevano ergersi, innalzarsi, svettare, ma c'è di mezzo l'estinzione della memoria. Non si ricorderanno più i nomi dei re, i nomi dei re. Tutti i suoi capi saranno ridotti a nulla. Seconda strofa, arriviamo al versetto 15. Vedete che l'esito di questa desertificazione così desolante non è il nulla, è una lugubre dimora, come adesso leggiamo: nei suoi palazzi saliranno le spine. ortiche e cardi sulle sue fortezze, diventerà una tana di sciacalli, un recinto per gli struzzi, gatti selvatici si incontreranno con iene, i satiri si chiameranno l'un l'altro, vi faranno sosta anche le civette e vi troveranno tranquilla dimora. Piante selvatiche, bestie pericolose, e comunque vedete un luogo che non è esattamente disabitato, non è desertificato nel senso che è completamente ridotto alle misure di una cosa in rovina, perché questa cosa in rovina è una cosa abitata da esseri spaventosi, che vivono, ma vivono nella prospettiva di di una occupazione feroce, violenta, mortificante dell'ambiente. Vi si annidirà il serpente, saettone, vi deporrà le uova, le farà dischiudere e raccoglierà piccoli alla sua ombra. Vedete qui c'è la prospettiva di una cova, quindi c'è una continuità nella vita depravata, degradata, di cui gli esseri viventi, gli animali qui descritti sono rappresentanti. E vi si raduneranno anche gli sparvieri, l'uno in cerca dell'altro, vedete accoppiamenti immondi che comunque sono l'evidente premonizione di una crescita incontrollata, è la conseguenza di quella catastrofe che ci pone alle prese con questa scena del mondo che è desolata, in realtà è abitata da tutte le forme di una negatività che è sempre da ricondurre alla iniziativa umana, che si esprime in maniera veramente molto plastica e molto significativa attraverso le immagini di queste belve immonde. Gli sparvieri, e nessuno si farà attendere, non mancheranno all'appuntamento. Abbiamo a che fare dunque con una scena del mondo che in quella prospettiva catastrofica è invasa da queste potenze negative, devastanti, inquinanti. Terza strofa, allora, versetti 16 e 17. Cercate nel libro del Signore, leggete. Nessuno di essi, e sono gli animali messi in scena nella strofa precedente, vi manca, poiché la bocca del Signore lo ha comandato. È lui, sempre lui il protagonista. E qui è come se avessimo a che fare con una profezia alla rovescia. È il suo spirito che li raduna, lo spirito che anima profeti in ascolto della parola, che li rende testimoni dell'opera mediante la quale il Signore si manifesta. Ma è il Signore che si manifesta dunque così, egli ha distribuito loro la parte in sorte, la sua mano ha diviso loro il paese con tutta esattezza. Vedete, qui è come ribaltata quella visione della terra quando essa viene suddivisa tra tribù e famiglie secondo l'intenzione del Signore, la scena del mondo, i popoli della terra, in modo da corrispondere all'intenzione originaria del Creatore. Ed ecco Qui a loro è stata data in sorte questa porzione di terra, e ogni porzione messa a disposizione dell'essere immondo che vi svolgerà la sua funzione negativa, la possederanno per sempre, lo abiteranno di generazione in generazione. Vedete, visione tragica, infernale. La storia umana è intrinsecamente segnata da questa tragica, catastrofica condanna all'inferno. Ed ecco, secondo pannello del dittico: si rallegrino, ci siamo, vedete, capitolo 35, sono quattro strofe. Si rallegri nel deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Vedete, i due pannelli sono inseparabili, la composizione è unica. E siamo alla fine della redazione della prima parte del libro di Isaia. Dico questo perché i capitoli che seguono, che subito leggeremo, costituiscono un appendice dal capitolo 36 al capitolo 39. Ma accennavo poco prima al fatto di un sapiente, un profeta anche egli, che nel periodo ormai successivo all'esilio, o durante l'esilio forse, ma comunque nel periodo successivo, è in grado di raccogliere l'eredità trasmessa dal grande maestro, il profeta Isaia, che altri già hanno recepito e commentato, illustrato, a cui già altre voci si sono congiunte, in modo da prolungare nel tempo lo sviluppo di questa tradizione profetica, una tradizione teologica. Ed ecco una sintesi. Capitolo 34, leggevamo la tragedia della storia umana, ed ecco un inno alla gioia. Si rallegrino, stavo leggendo la prima strofa, fino al versetto 2, il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, si canti con gioia e con giubilo. Sono quattro termini che servono a parlare della gioia, sono quattro termini diversi in ebraico, ma vengono usati qui in grande abbondanza, collegati tra di loro e sviluppati con diverse sottolineature. Come fiore di narciso fiorisca, stavo leggendo, si canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, le alte montagne boscose del Libano, lo splendore del Carmelo di Saron. Saron è la piana costiera fertilissima, Carmelo è pur esso un monte non tanto elevato, però un monte ben visibile e comunque è coperto da una vegetazione abbondantissima. Essi vedranno la gloria del Signore e la magnificenza del nostro Dio. Qui, vedete, la scena è descritta in questa maniera per fare da contesto a coloro che, ecco il soggetto qui plurale, essi sono adesso protagonisti del cammino di ritorno, quello che sarà il ritorno dall'esilio, che per il nostro profeta è un avvenimento in corso, è un avvenimento già parzialmente compiuto, e dunque è quella catastrofe storica che è reinterpretata dall'interno come rivelazione di strade nuove, inesplorate, inimmaginabili, che sono le strade della conversione, le strade del ritorno, le strade della redenzione, termine comparirà alla fine del testo che stiamo leggendo. Qui vedete: essi vedranno la gloria del Signore e la magnificenza del nostro Dio. La vegetazione è il riflesso di questa gloria, di questa bellezza del Signore, di cui saranno spettatori essi, coloro che stanno scoprendo in giro per il mondo e sono già in cammino, carovana dopo carovana, e già sono in grado di rendere testimonianza per l'esperienza vissuta a come il deserto fiorisce. Prima strofa. Seconda strofa, dal versetto 3 al versetto 4. Irrobustite le mani fianche. Adesso vedete qui l'incoraggiamento è rivolto esattamente a coloro, a quei soggetti anonimi che vedranno la gloria del Signore, leggevamo. Irrobustite le mani fianche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Dunque, da una situazione di avvilimento, di sconfitta, di sgomento, di smarrimento, e per i deportati dispersi ai quattro venti, Dio viene, e viene Lui, viene di persona, proprio Lui viene, ed è la strada della salvezza. Tra l'altro, vedete, è lo stesso nome di Ishayahu, Isaia, che porta in sé una risonanza del verbo Yashah, che vuol dire salvare, salvare. La salvezza è la strada del ritorno alla vita, ed è la strada che si apre proprio là dove la catastrofe è stata sperimentata in tutta la sua drammatica negatività. Allora la terza strofa, sono altri due versetti, 5 e 6, allora si apriranno gli occhi dei ciechi. Vedete, non soltanto il superamento di quella condizione di miserabile avvilimento in cui si trovano i deportati, la strofa che precede, ma il superamento delle stesse debolezze di ordine fisico. Gli occhi dei ciechi si apriranno, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto e scorreranno torrenti nella steppa. Vedete, una novità che è tutta da come dire, testimoniare in continuità con quella corrente di gioia che è stata illustrata precedentemente e che è proprio il motivo che dall'interno porta con sé una potenza terapeutica tale per cui i ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi saltano, i muti parlano e nel deserto abbondanza d'acqua. Ultima strofa, la quarta strofa, dal versetto 7 al versetto 10, è così che leggiamo: la terra bruciata diventerà una palude. Adesso la quarta strofa è tutta concentrata nella contemplazione della strada. Il suolo riaso si muterà in sorgenti d'acqua, i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncai. Ci sarà una strada, ecco, è la strada del ritorno, è la strada per coloro che esuli adesso dalla deportazione rientrano, è la strada, vedete, che passa proprio là dove la terra è bruciata, dove l'inferno è stato visitato, ed è l'inferno evangelizzato, è l'inferno attraversato, è l'inferno trasformato in grembo fecondo che è in grado di restituire alla vita coloro che in esso erano sprofondati. E questo è il protagonismo del Signore, che rivela la sua gloria nell'assoluta gratuità della sua volontà di salvezza. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaglie, ci sarà una strada appianata, qui stavo già leggendo, e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà, gli stolti non vi si aggireranno, non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà, vi cammineranno i redenti, ecco. Geulim, i redenti. I redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati del Signore, Geulim Adonai, i redenti del Signore. Questa è un'espressione che compare anche altrove, compare nel capitolo 14 dell'Apocalisse, in una delle visioni di Giovanni, che svolge un ruolo preziosissimo in quel contesto, i redenti del Signore. Questa storia umana che abbiamo osservato con quel inevitabile sentimento di dolore che nel capitolo 34, nel primo pannello del dittico, le immagini descritte ci hanno suscitato, è storia di redenzione. È una strada che si apre. È il Signore che fa di questa catastrofe lo strumento rivelativo della sua volontà di salvezza. Verranno in Sion con giubilo, felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Non aggiungo altre annotazioni. Vorrei invece subito dare uno sguardo alle pagine che seguono. Qui nella mia Bibbia c'è scritto appendici ed è una dicitura sostanzialmente corretta. Rispetto alle sequenze di oracoli che abbiamo letto nelle pagine precedenti, fino a questo capitolo 35, fino ai due capitoli che vi suggerivo di intendere come una sintesi che porta in sé la maturazione di un linguaggio teologico che è stato man mano acquisito da coloro che hanno avuto a che fare con Isaia e con la tradizione da lui suscitata. Qui adesso dei racconti in prosa all'interno del quale poi si inseriscono anche delle sentenze di tipo oracolare, dei racconti in prosa, sono delle appendici. Questo è un fenomeno che compare anche in altri casi. Nei libri profetici, la raccolta di oracoli che risalgono direttamente al profeta in questione o ad altri accanto a lui o dopo di lui, la viva voce di coloro che in ascolto della parola sono intervenuti come testimoni di essa nel loro contesto storico, ma anche nei libri profetici delle pagine in prosa che contengono dei racconti. A questo riguardo nel libro di Geremia, racconti che occupano molti capitoli del libro dedicati al profeta, non soltanto il profeta in quanto è lui, ascoltatore della parola che interviene, e noi ne abbiamo raccolto l'eredità profetica, ma altri che raccontano di lui, altri che raccontano di lui. Detto questo, è un fenomeno che per noi che siamo lettori del Nuovo Testamento è pressoché scontato. Un conto è quello che Gesù ha detto e ha fatto, e altro è quello che altri hanno raccontato di lui. E i Vangeli sono racconti di coloro che hanno avuto a che fare con lui o comunque hanno raccolto testimonianze sul riguardo. E vedete, il profeta sotto lo sguardo dei contemporanei o di quelli che sono venuti nel corso delle generazioni dopo di lui e sono comunque attenti a ricostruire lo sviluppo del suo ministero, le note costitutive della sua missione, così. Altri che parlano di lui, che raccontano di lui. E qui, vedete, abbiamo a che fare con tre episodi. Il primo è il più ampio e, tra l'altro, ce ne vengono date due versioni. Primo episodio. Qui abbiamo a che fare con il capitolo 36. La prima versione arriva fino al versetto 7 del capitolo 37, adesso leggeremo. C'è una seconda versione dello stesso episodio, dove però il racconto è molto più contratto ed invece viene dato uno spazio rilevante, subito vi accorgete nel capitolo 37, al lamento del re Ezechia e all'oracolo di Isaia in quell'occasione. Poi ci sono altri due episodi che vengono rievocati nei capitoli 38 e 39. Il primo episodio riguarda quello che avviene nell'anno, qui leggo nella mia Bibbia, 14°, lo dirà anche la nota, questa data non è corretta, questa data va spostata inizio del capitolo 38, l'anno 14° del re Ezechia. No, siamo alle prese con un episodio che è storicamente documentato, una documentazione che si rifà a gli scavi di Ninive e dunque a tutta la verbalizzazione delle imprese di cui fu protagonista a suo tempo il re, il gran re Sennacherib. Nell'anno 701 a.C. Gerusalemme è assediata, ma in quell'anno, dopo tutto quello che è successo, ricordate, nel corso del secolo l'impero assiro in espansione, e il regno di Aram spazzato via, il regno di Israele, il regno settentrionale, cancellato. Nell'anno 721 Samaria, capitale del regno di Israele, conquistata e distrutta. Chi abita a Gerusalemme è spettatore di questi avvenimenti. I dati sono a conoscenza di tutti, e l'impero assiro continua a premere, continua a invadere, continua a esigere tributi esosissimi. E nell'anno 701 Gerusalemme è assediata, ma Gerusalemme non sarà conquistata perché l'esercito assiro si ritira. È successo questo, un episodio che per i contemporanei acquistò le caratteristiche di un prodigio, di un miracolo. Fatto sta che leggiamo la prima versione e arriviamo passo passo al versetto 7 del capitolo 37. Nell'anno 14°, l'anno 14° sarebbe il 713, perché Ezechia regna dal 727 a.C. È giovane, è salito al trono ancora bambino. Nell'anno 713 avrebbe 20 anni. Qui è un po' più avanti negli anni, perché siamo giunti all'anno 701 avanti Cristo, dicevo. Isaia è un personaggio anziano ormai. Ricordate che la missione di Isaia comincia nel 740 avanti Cristo, la data leggevamo nel capitolo 6. È anziano, ma è un personaggio autorevole, è un aristocratico che ha libertà di movimento e che tratta col re come trattò col re Acaz, il padre di Ezechia. Adesso tratta con Ezechia con notevole disinvoltura. Sennacherib, re di Assiria, salì e si impadronì di tutte le fortezze di Giuda, tutto il territorio è invaso. Il re di Assiria mandò poi da Lachis, dove ha collocato il suo quartier generale, Lachis, poco a sud-ovest di Gerusalemme, e a Gerusalemme contro il re Ezechia, il gran copiere, con un grande gran copiere, un ministro, serve come dire, non so, mandò Salvini, così. E allora il gran copiere, con un grande esercito, egli fece sosta presso il canale della piscina superiore sulle strade del campo del lavandaio. Gli andarono incontro Eliakim, figlio di Chelchia, il maggiordomo, Sepna, lo scrivano, Joach, figlio di Asaf, l'archivista, sono collaboratori del re, ministri anche questi, ma di quel piccolo regno che era il regno di Giuda. Il gran copiere disse loro: riferite a Ezechia, così dice il gran re, il re di Assiria. E qui un discorso autoritario, facciato, intransigente, e dite al re che deve arrendersi. Non c'è possibilità di scampo per lui e naturalmente per gli abitanti di Gerusalemme, capitale del regno, che peraltro è stato già integralmente occupato. Così dice il gran re, il re d'Assiria. Che significa questa sicurezza che dimostri? Pensi forse che la semplice parola possa sostituire il consiglio e la forza della guerra? Ora, in chi confidi tu? Ecco, il tema fondamentale qui, in questa pagina, è la fiducia, la confidenza, l'affidamento. In chi confidi tu che ti ribelli contro di me? Ecco, tu confidi nell'Egitto? Confidenza nell'alleanza militare con l'Egitto, ma l'Egitto non è in grado di contrastare in quest'epoca storica la poderosa macchina da guerra mossa dal gran re d'Assiria. Tu confidi nell'Egitto, in questo sostegno di canna spezzata? Questo è l'Egitto, come se tu ti appoggiassi a una canna spezzata, non ti sorreggerà mai, che penetra la mano e la fora a chi vi si appoggia. Tale è il faraone, re d'Egitto, per chiunque confida in lui. Ma se mi dite: noi confidiamo nel Signore, vedete, c'è anche una possibilità teologica. Se dite di confidare nel Signore nostro Dio, ma non è forse lo stesso a cui Ezechia distrusse le alture e gli altari, ordinando alla gente di Giuda e di Gerusalemme: vi prostrerete solo davanti a quest'altare? Ezechia ha dato mano a una riforma, ha eliminato santuari locali per concentrare il culto a Gerusalemme, una riforma che poi si ripropone a più riprese nella storia del popolo di Dio e diventò grandiosa e definitiva la riforma di Giosia, ma un secolo dopo. E quindi è successo questo, nel modo di intendere e di interpretare le cose del gran copiere. Questo comportamento di Ezechia è un comportamento che ha offeso il Signore. Volete confidare in lui, quando invece il re Ezechia è stato colpevole di avere rimosso tutti questi luoghi di culto. Vi prostrerete solo davanti a questo altare? Già. Orbene, fa una scommessa con il mio Signore, il re d'Assiria. Io ti darò 2000 cavalli, se puoi procurarti cavalieri per essi. Come potresti fare indietreggiare uno solo dei più piccoli sudditi del mio Signore? Eppure tu confidi nell'Egitto per i carri e i cavalieri? Ora è forse contro il volere del Signore che io mi sono mosso contro questo paese per distruggerlo? Vedete, le cose stanno andando in questa maniera perché quel Signore tuo Dio a cui tu occasionalmente fai riferimento, in realtà è proprio lui che ha deciso che la scommessa è vinta da me, è tutto a mio vantaggio, è il Signore, è per volere suo che io mi sono mosso contro questo paese per distruggerlo. Il Signore mi ha detto: muovi contro questo paese e distruggilo. Vedi, i fatti parlano chiaro. Muovi contro questo paese e distruggilo. I fatti dimostrano che questa è la volontà del Signore tuo Dio. Il gran copiere spudoratamente si permette di usare un linguaggio teologico che non gli appartiene, ma che comunque è coerente con le minacce che sta proclamando. Ed ecco versetto 11: Eliachim, Sepna e Joach risposero al gran copiere, sono spaventatissimi. Parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo. Aramit è la lingua internazionale, l'aramaico. Invece questo parla Yudit, parla in giudaico, in ebraico, che è la lingua parlata dalla gente in quel momento storico. Non parlare in ebraico alla portata degli orecchi del popolo che è sulle mura. E il gran copiere replicò: forse sono stato mandato al tuo signore e a te dal mio signore per dire tali parole, o non piuttosto agli uomini che stanno sulle mura? Io parlo così proprio perché voglio parlare a tutta la gente che abita in questa città, i quali presto saranno ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere la loro urina con voi. E in più adesso il gran copiere propone un'altra via di liberazione. Il gran copiere allora si alzò e gridò in ebraico, altro che aramaico, in ebraico: udite le parole del gran re, del re d'Assiria. Dice il re: non vi inganni Ezechia, poiché egli non potrà salvarvi, non c'è salvezza. Ezechia non vi induca a confidare nel Signore dicendo: certo, il Signore ci libererà, questa città non sarà messa nelle mani del re d'Assiria. Questa è una menzogna, dice il gran copiere. Non date ascolto a Ezechia, poiché così dice il re d'Assiria: fate la pace con me e arrendetevi. Allora ognuno potrà mangiare i frutti della propria vigna, del proprio fico, e ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna, finché io non venga per condurvi in un paese come il vostro, paese di frumento, di mosto, di pane, di vigne. Vedete, la liberazione verrà come vi propone Ezechia, alla maniera di una salvezza dalle mani del re d'Assiria. Vedete, il versetto 15 che ho appena letto è quello che Ezechia dichiara alla sua gente, cerca di essere convincente con i suoi proclami: questa città non sarà messa nelle mani del re d'Assiria, la salvezza sta appunto nell'essere liberato dalle mani del re d'Assiria. Invece il gran copiere dice che proprio dalle mani del re d'Assiria sarete liberati, proprio ad opera di quelle mani sarete liberati. E allora ecco, la vigna, i fichi, l'abbondanza d'acqua e in più il trasferimento in un altro paese, un paese di frumento, di mosto, di pane, di vigne. Non vi illuda Ezechia dicendovi: il Signore ci libererà. Vedete, questo è il tema dominante nel racconto. E qui il gran copiere continua a assumere la posizione di maestro che vuole imporre un discernimento teologico che riguarda esattamente l'intenzione del Signore, il comportamento del Signore, la volontà del Signore. Il Signore non vi libererà perché ciò vi ha messo nelle nostre mani, è Lui. E infatti aggiunge: gli dèi delle nazioni hanno forse liberato ognuno il proprio paese dalla mano del re d'Assiria? Dove sono gli dèi di Amat, di Arpad? Dove sono gli dèi di Sefarvai? Hanno essi forse liberato Samaria dalla mia mano? Certamente no. Quali mai tra tutti gli dèi di quelle regioni hanno liberato il loro paese dalla mia mano, dalla mano del re d'Assiria? Potrà forse il Signore liberare Gerusalemme dalla mia mano? No. Il Signore ha messo Gerusalemme nella mia mano. Quelli tacquero e non gli risposero neppure una parola, perché l'ordine del re era: non rispondetegli. Eliachim, figlio di Chelchia, il maggiordomo, Sepna, lo scrivano, Joab, figlio di Asaf, l'archivista, si presentarono a Ezechia, adesso tornano dal re, con le vesti stracciate gli riferirono le parole del gran copiere. A questo punto il racconto prosegue così: quando udì, il re Ezechia si stracciò le vesti, si ricoprì di sacco e andò nel tempio del Signore. Ezechia si lamenta, un lamento orante, un lamento implorante. Quindi mandò Eliachim, il maggiordomo, Sebna, lo scrivano, gli anziani dei sacerdoti ricoperti di sacco dal profeta Isaia, figlio di Amos. Viene convocato Isaia in qualità di intercessore. profeta è tradizionalmente intercessore. E dunque in una situazione così terrificante come quella che si sta delineando, senza rimedi, senza alternative, Ezechia prostrato nel Tempio, viene convocato il profeta. E ditegli così, così dice Ezechia, giorno di angoscia, di castigo e di vergogna, è questo, perché i figli sono arrivati fino al punto di nascere, ma manca la forza per partorire. Siamo alle prese con una vicenda che ha tutte le caratteristiche di un travaglio infecondo, un travaglio che non conduce al parto, manca la forza di partorire. Questo è una situazione straziante dove si consuma un dolore senza alcuna prospettiva ormai per noi. Spero che il Signore tuo Dio, udite le parole del gran coppiere che il re d'Assiria, suo Signore, ha mandato per insultare il Dio vivente, lo voglia castigare per le parole che il Signore tuo Dio ha udito. Innalza ora una preghiera, ecco, a Isaia è richiesto questo intervento. Innalza ora una preghiera per quel resto che ancora rimane in vita. Siamo ridotti in questa condizione di miseria estrema. E così andarono i ministri del re Ezechia da Isaia e disse loro Isaia, qui l'oracolo di Isaia, vedete, è ridotto a pochissime righe. Disse loro Isaia, riferite al vostro padrone, cioè il re Ezechia che è prostrato nel tempio dove si sta lamentando, riferite, dice il Signore, non temere per le parole che hai udite e con le quali i ministri del re d'Assiria mi hanno ingiuriato, dice il Signore. Ingiuriato è stato lui. Ecco, io infonderò in lui, il re d'Assiria, uno spirito tale che egli, appena avrà una notizia, ritornerà nel suo paese e nel suo paese io lo farò cadere di spada. Questo è l'oracolo di Isaia che annuncia la salvezza. Infatti, presero poi in modo sorprendente, con una sequenza di passaggi rapidissimi, esattamente questa, probabilmente dicono gli storici, si sviluppò un'epidemia di peste nell'accampamento assiro. Fatto sta che l'esercito quella volta si ritirò. Ezechia comunque dovette pagare un tributo, le cose andarono ancora avanti per un po' di tempo, però poi si entrò anche in una fase di decadenza dell'impero assiro e eventi comunque vanno oltre il racconto che stiamo leggendo. La prima versione è qui e vedete, questo è un contesto così drammatico, la parola pronunciata in nome del Signore dal profeta. Non temere, io infonderò in lui uno spirito tale che egli ritornerà nel suo paese. Perché in questa situazione così terrificante, ingiuriato è stato il Signore, offeso è stato lui. E d'altronde, vedete, è quello che noi già abbiamo constatato in tanti modi. Questa storia così inquinata com'è, ed ecco ne abbiamo un esempio sintomatico, ma un esempio ben circoscritto, ma per coloro che sono coinvolti in questa vicenda l'esperienza è massimamente drammatica, non c'è dubbio, ma la catastrofe della storia umana è una catastrofe patita dal Signore. Ed è il Signore che fa suo questo patimento e interviene nella gratuità del tutto imprevedibile, indipendentemente da qualunque programmazione o addirittura pretesa, aprendo una strada nuova, una strada che è coerente con la sua originaria volontà di salvezza. La seconda versione di questo racconto, adesso rapidamente arriviamo in fondo, dal versetto 8 del capitolo 37 al versetto 38, ma l'episodio è il medesimo. Leggo così: ritornato il gran coppiere, trovò il re di Assiria che assaliva Libna. Egli infatti aveva udito che si era allontanato dall'Achis. Appena Sennacherib sentì dire riguardo Tiracca, re di Etiopia, il faraone, è uscito per muoverti guerra, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia per dirgli: direte così ad Ezechia, re di Giuda, non ti illude il tuo Dio in cui confidi, dicendoti Gerusalemme non sarà consegnata nelle mani del re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria in tutti i paesi che hanno votato alla distruzione? Soltanto tu ti salveresti? I dei delle nazioni che i miei padri hanno devastate hanno forse salvato quelli di Gozan, di Carran, di Rezef e la gente di Eden in Telassar? Dove sono i re di Amate, i re di Arpad e il re della città di Sefarvane, di Enà e di Iba? Di nuovo. E dunque vedi che se tu ti irrigidisci nella tua posizione, dice il gran re d'Assiria tramite il suo inviato, Ezechia, tu ti arrendi a un inganno, ti stai ingannando, ma sarà Dio stesso che ti inganna, il tuo Dio. Non ti illuda il tuo Dio, dice qui il versetto 10, non ti inganni il tuo Dio, vedi che il tuo Dio è un imbroglione. Ezechia prese la lettera dalla mano del messaggero, ecco il versetto 14, la lesse, quindi salì al tempio del Signore, conosciamo già questo suo comportamento. Ezechia, spiegato lo scritto davanti al Signore, lo pregò, è il suo lamento: Signore degli eserciti, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra, tu hai fatto i cieli e la terra, porgi, Signore, l'orecchio e ascolta. Apri, Signore, gli occhi e guarda, ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re di Assiria hanno devastato tutte le nazioni e i loro territori, hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo lavoro delle mani di uomo, legno e pietra, perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, liberaci dalla sua mano perché sappiano tutti i regni della terra che tu sei il Signore, il solo Dio. Questa è la supplica di Ezechia. E vedete, la supplica di Ezechia riguarda la sorte di Gerusalemme, ma Gerusalemme che è qui citata dal re come un segno di valore universale. Quello che riguarda Gerusalemme, che avviene come salvezza di Gerusalemme, è segno rivelativo di come il Signore è il solo Dio, l'unico per tutti i regni della terra. E qui è amplificato in questa seconda versione dello stesso racconto, amplificato l'oracolo pronunciato da Isaia, che diventa un poema. Leggo: allora Isaia figlio di Amos mandò a dire a Ezechia: così dice il Signore Dio di Israele, ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib re di Assiria. Questa è la sentenza, questo è il davar, questa è la parola, la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Ed ecco il poema che descrive la situazione e in essa coglie la rivelazione del Signore, che interviene in maniera tale da travolgere la prepotenza umana, da trasformare questa storia che è inquinata in maniera così intensa e penetrante dagli influssi della ingiustizia più violenta, e in storia di conversione alla vita, di ritorno alla sorgente della vita. E leggo, senza il testo merita un'attenzione ben più seria di quella che io sono in grado adesso di offrirvi, ma vale la pena arrivare alla meta che ci siamo proposti. E poi bisogna che ci incoraggiamo tra di noi a ritornare sempre indietro. Qui versetti 22-23, questa è la sentenza, questa è la parola, la prima strofa: ti disprezza, ti deride la Vergine figlia di Sion. Qui Gerusalemme viene descritta come una ragazza che si fa beffe del presunto conquistatore. Dietro a te scuote il capo la figlia di Gerusalemme. Chi hai insultato e schernito? Contro chi hai alzato la voce? Hai elevato superbo gli occhi tuoi contro il santo di Israele? E vedi, il presunto conquistatore non si è reso ben conto di chi ha di fronte questa ragazza? Il santo di Israele. E allora, di seguito, seconda strofa, dal versetto 24 al versetto 25: per mezzo dei tuoi ministri hai insultato il Signore e hai detto: con la moltitudine dei miei carri io sono salito in cima ai monti. Qui il pronome di prima persona singolare bisognerebbe metterlo in evidenza. Io, Anni, sugli estremi giochi del Libano ne ho recisi i cedri più alti, sono i cipressi migliori, sono penetrato nel suo angolo più remoto, nella sua foresta lussureggiante. Io, di nuovo, nella strofa per due volte, il pronome di prima persona singolare, il re d'Assiria dice: io ho scavato e bevuto acque straniere, ho fatto inaridire con la pianta dei miei piedi tutti i torrenti dell'Egitto. Tu dici: io ho fatto tutto questo. Ed ecco, terza strofa, il vero protagonista è il Signore, dal versetto 26 al versetto 27. Non l'hai forse sentito dire? Da tempo ho preparato questo, dai giorni antichi io l'ho progettato. È il Signore che parla attraverso il profeta. Ora lo pongo in atto. Vedi che se tu hai compiuto le imprese di cui ti vanti, è perché io ho operato attraverso di te. Era deciso che tu riducessi in mucchi di rovine le fortezze, i loro abitanti impotenti erano spaventati e confusi, erano come l'erba dei campi, come tenera verzura, come l'erba dei tetti bruciata dal vento d'Oriente. Ma sono io che mi sono servito di te. E allora, quarta strofa, versetti 28 e 29, io so quando ti alzi o ti metti a sedere, dice il Signore al re d'Assiria. Io ti conosco sia che tu esca sia che rientri, poiché tu infuri contro di me e la tua insolenza è salita ai miei occhi. Vedete che adesso il re d'Assiria è descritto alla maniera di una belva feroce ma domata. Ti metterò il mio anello nelle narici e il mio morso sulle labbra e ti farò tornare per la strada per cui sei venuto. Vedete, ti prende il guinzaglio come una belva costretta a fare pirouette nel circo. Di seguito, allora, dal versetto 30, adesso l'oracolo indirizzato a Ezechia: questo ti serva da segno, si mangerà quest'anno ciò che nascerà dai semi caduti. Quest'anno il raccolto è perduto. Nell'anno prossimo quanto crescerà da sé, non c'è stata la semina, quindi quel che crescerà da sé. Ma nel terzo anno seminerete, mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. Ciò che scamperà della casa di Giuda continuerà a mettere radici in basso, a fruttificare in alto, poiché da Gerusalemme uscirà un resto dei superstiti dal monte Sion. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti, la Kinah. La gelosia del Signore degli eserciti, questa è la gelosia del Signore degli eserciti. L'oracolo indirizzato adesso espressamente a Ezechia, e quindi di seguito dal versetto 33 al versetto 35: pertanto dice il Signore contro il re d'Assiria, non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia, non l'affronterà con gli scudi, né innalzerà contro di essa un terrapieno, ritornerà per la strada per cui è venuto. La belva al guinzaglio, non entrerà in questa città, oracolo del Signore, io proteggerò questa città e la salverò per riguardo a me stesso e al mio servo Davide. È la città di Davide, Gerusalemme. E vedete che mentre riceviamo l'annuncio di questo oracolo è come se assistessimo già a quella scena che è motivo di sorpresa generale, di stupore, di commozione, ha una sua connotazione miracolosa. L'esercito assiro in ritirata, sempre più lontano. E allora il racconto si chiude così: ora l'angelo del Signore scese, percosse nell'accampamento degli assiri 185.000 uomini. Quando i superstiti si alzarono al mattino, erano tutti cadaveri. Dunque se ne vanno. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì, tornato a Ninive, rimase colà. Ora, mentre egli era prostrato in venerazione nel tempio di Nisroch, suo dio, i suoi figli Adram, Melech e Sarezer lo uccisero di spada, mettendosi quindi al sicuro nel paese di Ararat, e a Saradon suo figlio regnò al suo posto. In realtà Sennacherib regna fino al 681 avanti Cristo, ma è il principio della decadenza dell'impero assirio. Rapidamente, prendo ancora pochi minuti, capitolo 38, il secondo episodio, che ci rimanda a una fase storica antecedente, perché qui siamo per davvero alle prese con l'anno 14° di Ezechia. In quei giorni Ezechia si ammalò gravemente, 713 avanti Cristo. Ezechia, giovanotto di 20 anni, è ammalato, una piaga, sembra di capire così, una piaga, di più non possiamo dire, ma una malattia grave. Ed ecco, il profeta Isaia, figlio di Amos, si recò da lui e gli parlò. Dice: il Signore disponi riguardo alle cose della tua casa, perché morirai e non vivrai. Dunque, i fatti hanno preso questa piega così irreparabile, una malattia per cui Ezechia non guarirà. E allora Ezechia voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore. Qui è il famoso lamento di Ezechia malato. E disse: Signore, ricordati che ho passato la vita dinanzi a te con fedeltà e con cuore sincero, e ho compiuto ciò che era gradito ai tuoi occhi. Il lamento poi viene ripreso successivamente e amplificato. Ezechia pianse molto. Fatto sta che a questo punto la parola del Signore fu rivolta a Isaia. Va e riferisce a Ezechia, dice il Signore Dio di Davide tuo padre: ho ascoltato la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco, io aggiungerò alla tua vita 15 anni. Vivrà ancora 15 anni. Aggiungerò la tua vita 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria quando sarà il momento. Proteggerò questa città da parte del Signore, questa ti sia come segno che egli manterrà la promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Akats. Quale gioco d'ombre qui venga all'uso non è chiarissimo, ma importa poco. E il sole retrocesse i 10 gradi sulla scala che aveva disceso. Lamento di Ezechia, ammalato, a cui adesso Isaia ha annunciato la guarigione per vivere ancora 15 anni. Ed ecco, cantico, quando il re di Giuda cadde malato e guarì dalla malattia. Leggiamo. Io dicevo, è Ezechia, a metà della mia vita. Questo è il versetto ispiratore di Dante, così si apre la Divina Commedia, nel mezzo del cammin di nostra vita. È una citazione di Isaia 38. A metà della mia vita, me ne vado alle porte degli inferi. Già, Dante è un lettore di Isaia molto sapiente, molto qualificato. Me ne vado alle porte degli inferi. Me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato del resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non vedrò più nessuno tra gli abitanti di questo mondo. La mia tenda è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore ho rotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito, in un giorno e una notte mi conduce alla fine. Ecco, sta raccontando la sua disgrazia. Tanta fatica per vivere ed è già tutto finito. Di seguito allora, versetti da 13 a 16. Io ho gridato fino al mattino, come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa, come una rondine io pigolo, gemo come una colomba, sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Signore, io sono oppresso, proteggimi, che dirò? Sto in pena, poiché è lui che mi ha fatto questo. Il sonno si è allontanato da me, per l'amarezza dell'anima mia. Signore, in te spera il mio cuore, si ravvivi il mio spirito, guariscimi e rendimi la vita. La supplica è una supplica gridata, anche se il grido è accompagnato dai singhiozzi, e il grido diventa un pigolio, diventa semplicemente il sospiro dell'ammalato insonne. E finalmente questo atto di fiducia. Signore, in te spera il mio cuore. Alla lettera qui bisognerebbe tradurre diversamente. Non so come dice la nuova traduzione, forse. C'è qualcuno che ha la nuova traduzione?
No.
Il versetto 16.
Il Signore è su di loro, essi vivranno, tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito.
Sì, traduzione diversa. Sì, sì. Quelli che Dio protegge vivono. E tra loro vivrà il mio spirito, sta dicendo De Chi. Sì. Ci intendiamo. E adesso il versetto 17. Ecco, la mia infermità si è cambiata in sé. Qui è proprio un ribaltamento nettissimo, clamoroso della vicenda. La mia infermità si è cambiata in shalom. Le shalom, in pace, shalom. Salute, prosperità, benessere. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati, la liberazione. Ed ecco, versetti da 18 in poi, poiché non gli inferi ti lodano, né la morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa non sperano nella tua fedeltà. Il vivente ti rende grati. Non sono quelli che sono sprofondati negli inferi che possono lodare il Signore, mentre invece è il vivente che loda e rende grazie, come io oggi faccio. E il Padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà. Questa è l'eredità preziosa che un genitore consegna ai propri figli. Il Signore si è degnato di aiutarmi. Per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita, canteremo nel Tempio del Signore. Il Signore ha cambiato la mia malattia in salute. Canteremo nel Tempio del Signore. Vedete, ci riusciamo sempre a quella formulazione così sintetica, apparentemente banale, della teologia del nostro grande profeta. Nella catastrofe è Dio che si rivela come protagonista della salvezza. Ed ecco, Isaia disse: si prende un impiasto di fichi, probabilmente questo è l'artificio terapeutico che è stato utilizzato dal punto di vista pratico. Si prende un impiastro di fichi, si applichi sulla ferita, così guarirai. Ed Ezechia disse: qual è il segno per cui entrerò nel Tempio? E si ritorna al fatto della meridiana. Terzo episodio, e poi subito finalmente ci fermiamo. Qui ancora siamo rinviati a un avvenimento che è antecedente rispetto a quell'episodio che è stato preso in considerazione con tanto impegno, avvenuto nell'anno 701, l'assedio di Gerusalemme, quando Gerusalemme non fu conquistata. Bisogna andare indietro negli anni, una dozzina di anni prima, il caso di Ezechia malato, poco dopo. In quel tempo cosa succede? Merodach Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, mandò lettere e doni a Ezechia, perché aveva udito che era stato malato ed era guarito. Dunque cosa succede? Succede che mentre l'impero assiro è in fase di crescita, tutto il secolo, anni dopo questo episodio, sarà assediata anche Gerusalemme. Questo re di Babilonia si fa promotore di una lega anti-assira e raccoglie il consenso di sovrani che sono alle prese con la pressione operata dall'impero assiro, e d'altra parte non sono in grado di reagire, e allora in realtà Babilonia è la nuova potenza che sta emergendo, ma ci vorrà un secolo. La nuova potenza che subentrerà all'impero assiro nell'anno 605, Nabucodonosor sconfiggerà il faraone in una clamorosa battaglia, Carchemish, e poi Nabucodonosor sarà proprio lui che conquisterà Gerusalemme, già Babilonia intravede all'orizzonte. Ma qui vedete il racconto, adesso ci parla di quello che avvenne in quell'occasione e di come si comportò Isaia in quella occasione. Il racconto è testimonianza di come qualcuno che è vissuto in un'epoca successiva ha rievocato la missione svolta dal profeta, il messaggio di cui lui è stato portatore. In quella occasione, dunque, questi rappresentanti del re di Babilonia si recano a Gerusalemme e cercano di inserire nella lega anti-assira anche il piccolo regno di Giuda. E Ezechia se ne rallegrò e mostrò agli inviati la stanza del tesoro, l'argento, l'oro, gli aromi, gli unguenti preziosi, tutto il suo arsenale, quanto si trovava nei suoi magazzini. Non ci fu nulla che Ezechia non mostrasse loro nella reggia in tutto il regno. Dunque fa vedere quali sono i mezzi a sua disposizione. Allora il profeta Isaia si presentò al re Ezechia e gli domandò: ma che hanno detto quegli uomini e da dove sono venuti a te? Ezechia rispose: sono venuti a me da una regione lontana, da Babilonia. E Isaia disse ancora: che hanno visto nella tua reggia? Ezechia rispose: hanno visto quanto si trova nella mia reggia, non c'è cosa alcuna nei miei magazzini che io non abbia mostrata loro. Allora Isaia disse ad Ezechia: ascolta la parola del Signore. Ecco, vedete, questo è quanto Ezechia annunciò e quanto Isaia annunciò a Ezechia quella volta. Qui il narratore, vedete, ricostruisce l'episodio e mette in bocca a Isaia questo messaggio: ascolta la parola del Signore, dice Isaia al re, è il Signore degli eserciti, ecco, verranno giorni nei quali tutto ciò che si trova nella tua reggia e ciò che hanno accumulato i tuoi antenati fino a oggi sarà portato a Babilonia. Vedete, il narratore già è a conoscenza di quello che succederà in un'epoca storica successiva, Babilonia, e come vedete tutto quello che i tuoi antenati hanno accumulato nella reggia fino ad oggi sarà portato a Babilonia e non vi resterà nulla. Dunque nel racconto che stiamo leggendo, Isaia intravede, indica nell'avvenire un'ombra cupa che proviene da Babilonia. Nel momento attuale Ezechia è tutto contento, perché un po' ingenuità la sua, un po' vanteria, poi appena guarito, e allora si ritiene messo in posizione di prestigio, Isaia lo affronta e gli dice: vedi che qui andiamo incontro a quel disastro storico che tutti conosciamo in base agli eventi che ebbero luogo nel corso del secolo VII e poi all'inizio del secolo VI, dunque Babilonia. Il narratore, vedete, racconta di Isaia questo. E allora qui prenderanno i figli che da te saranno usciti e che tu avrai generati per farne eunuchi nella regia di Babilonia. Sì, ma attenzione, perché adesso è il punto. Tra l'altro siamo alla fine della prima parte del grande libro, capitolo 39. Ezechia disse ad Isaia: buona è la parola del Signore che mi hai riferita. Buona è la parola del Signore che mi hai riferita. Vedete come Isaia ha annunciato la tragedia. Vedi che oggi è successo che questi sono venuti da Babilonia e cercano la tua alleanza, tu hai mostrato loro, hai fatto sfoggio di tutte le tue possibilità, reali o fittizie, importa poco. E vedi che Babilonia invade la storia futura con la dimostrazione della sua capacità di distruggere. Ed Ezechia dice: buona è la parola del Signore che mi hai riferita. Egli pensava: perlomeno mi saranno pace e sicurezza nei miei giorni. Dunque, vedete, per Ezechia oggi è un giorno di luce. Ma è un giorno di luce, vedete, oggi, ma sarà un giorno di luce anche domani, e anche domani sarà oggi, quando la parola del Signore si farà udire, perché la parola del Signore è sempre buona e la parola del Signore sempre apre una prospettiva che conduce allo shalom, alla pace, là dove la catastrofe della storia fatta dagli uomini ci viene illustrata, interpretata, è oggetto di quel discernimento risolutivo che è prerogativa della profezia. Vedete, succederà questo? Ma è la parola del profeta che nel momento in cui spiega a Ezechia che Babilonia sarà causa della catastrofe, è la parola del profeta che è sempre buona. È la parola del profeta che fa di quello che sarà domani e che sarà oggi come oggi la pace è il motivo di consolazione nel giorno di Ezechia, e la parola del profeta farà di quel domani tragico un oggi sempre abitato dalla iniziativa gloriosa del Dio vivente, che fa la pace. Buona è la parola del Signore che mi hai riferita. Vedete, questo è come la sintesi ultima di tutte queste pagine che abbiamo letto faticosamente nel corso di quest'anno. Buona è la parola del profeta. E il domani catastrofico sarà oggi, in quanto nel momento in cui avremo a che fare con Babilonia, la parola del Signore, così come giunge a noi attraverso la missione del profeta, per questo Isaia, per questo bisogna custodire e trasmettere e anzi rielaborare, rilanciare la testimonianza profetica di Isaia, perché la salvezza di Dio che vuole la pace apre la propria strada in maniera efficace e risolutiva proprio là dove la distruzione. Dovremo necessariamente affrontare. La parola del Signore è buona. Ecco.
Se conclusivo, una lettura immediata potrebbe pensare a un atteggiamento un po' egoistico di Ezechia, intanto mi assicuro che quelle che vedranno,
dici, quello se la vedranno loro, dice, intanto io no, che poi Ezechia i suoi guai ce li ha pure lui, li patisce pure lui. Già, sì, sempre come dici, poi se la vedranno loro. Intanto, però, buona è la parola. E se è la parola del profeta che annuncia quale distruzione Babilonia sarà in grado di operare nella storia umana, quella stessa parola che annuncia la distruzione ad opera di Babilonia annuncia la salvezza. Non ho capito.
Queste parole che ricordano i redenti, i riscattati, sì, i superstiti, sì, che saranno salvati nel mondo,
sì. Sì, sì.
Dico, non per tutti,
non per tutti, no, qui la prospettiva poi adesso è sempre aperta su un orizzonte che si allarga, no? Dal capitolo 40 abbiamo a che fare con il secondo Isaia, che parla proprio, svolge la sua missione nel tempo dell'esilio a Babilonia, dentro Babilonia. Il passaggio attraverso questo disastro così doloroso è anche un momento risolutivo di quella maturazione interiore che apre a rapporti di comunione universale. Per il popolo in esilio un'esperienza che realizza vincoli di comunione con l'umanità derelitta, sempre e dappertutto. E va bene, allora, Colino, va
insomma, non c'è avvenimento, per quanto catastrofico, è che non sia illuminato la parola del Signore, questo
è, sì, è così.
E prende il significato della parola. Per cui l'esilio diventa un modo per fare comunione con tutti gli uomini. In qualche modo Israele viene liberato dalla sua chiusura. Viene liberato dalla sua chiusura, no? Dice no, il nostro popolo. Invece, in qualche modo viene costretto a prendere coscienza della presenza degli altri popoli che sono salvati ugualmente. Una prospettiva rovesciata rispetto a quella tradizionale. Ma noi siamo i salvati, invece qui attraverso di noi la salvezza raggiunge tutti, insomma. Nonostante la nostra volontà a volte.
Non ho capito.
Lei diceva il resto, i superstiti ricorrono sempre, sono ricorrenti questi termini, quindi c'è una parte che viene salvata,
sì.
E gli altri no? È una cosa.
È un principio per il tutto. Dunque, è come questa teologia del resto arriva fino al Nuovo Testamento. Qual è il resto? Il resto è l'unico, è il figlio, l'innocente. E in quel resto è attivata una forza redentiva che ha un'efficacia universale. Si va, tutto va in quella direzione, no? Questa è una teologia di Isaia, proprio come uno sguardo incandescente che raggiunge il Nuovo Testamento.
Ecco.